Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Eccoci qua, inauguriamo la quinta puntata di Incipit, la trasmissione di Radio X dedicato ai libri, alla letteratura, agli autori sardi, come amo sempre ricordare. E oggi siamo in trasferta, lo confessiamo sin dall'inizio, perché ci troviamo a Milano per incontrare un autore sardo che ha scelto poi di trasferirsi nella capitale meneghina e che è già uscito con il suo secondo romanzo pubblicato per Rizzoli. Il titolo è Una mattina come questa e lui, forse lo avete capito perché il suo nome sta già circolando parecchio sui social, sui giornali e via discorrendo, è Lorenzo Scano. Benvenuto Lorenzo.
Ciao Giovanni, buongiorno a tutti.
Allora, sei di nuovo in libreria, sempre con un noir, perché questo è il tuo genere di riferimento, Una mattina come questo, edito per l'appunto per Rizzoli. Raccontaci un po' intanto questa ambientazione. Siamo sempre a Cagliari?
Siamo sempre a Cagliari, siamo sempre nel genere noir, che è appunto il mio genere di lezione, anche se una piccola precisazione che potrei fare è che io amo mischiare il noir, creare delle commistioni tra il noir e sempre qualcos'altro. Ora, Via Libera, il mio romanzo precedente, era una commistione tra romanzo noir e romanzo di formazione, mentre Una mattina come questa è una commistione tra romanzo noir e grande racconto corale, perché, come poi spiegheremo più avanti, ci sono in mezzo alla narrazione ci sono questo innesto di voci che raccontano delle cose vere o presunte sui personaggi, su questi tre ragazzi tutti scalcagnati, trentenni di Cagliari, e questo fa sì che il romanzo diventi in qualche maniera un grande romanzo corale di Cagliari, tant'è che io l'ho definito il mio addio letterario appunto a Cagliari, alla mia città.
Cosa significa addio letterario alla tua città?
Addio letterario alla mia città perché dal momento in cui adesso vivo qua a Milano, che dal punto di vista della cronaca nera, del crime, quello vero, offre tanto, sicuramente adesso mi inizierò a concentrare su questa grande città, che io chiamo, come Ed McBain chiamava la città dei suoi romanzi, la grande città cattiva.
Quindi per il prossimo ci dobbiamo aspettare un cambio di location, si direbbe, no?
È molto probabile, è altamente probabile.
Però restiamo per adesso su Una mattina come questa. Ci hai raccontato appunto questa differenza rispetto al primo romanzo. Qualcosa della trama la possiamo comunque accennare, no?
Assolutamente. I protagonisti, come si diceva, sono tre ragazzi di 30 anni di Cagliari, che si chiamano Nanni, Bebo e Ricky, i quali sono allo stesso tempo un mio, diciamo così, sfocato autoritratto, ma anche uno sfocato autoritratto di alcuni miei amici in un determinato periodo della nostra vita, in cui siamo stati abbastanza, mi viene da dire così, randagi per Cagliari. Questi tre ragazzi di 30 anni, quindi, sono, differentemente dai protagonisti di Via Libera, che erano degli adolescenti, sono alle prese con i problemi dei ragazzi, dei giovani uomini di 30 anni. Quindi questioni di soldi, di affitto, di naturalmente storie amorose fallimentari, super fallimentari. Ma soprattutto tutte e tre hanno un problema, un grosso problema, cioè hanno un debito, chi di soldi, chi anche solo di riconoscenza, nei confronti di questo piccolo RAS locale di San Michele che si chiama, attenzione, Pasquino Lassomme. Quindi sappiamo perché, si può ipotizzare il perché di questo cognome, è stato un tributo mio che ho voluto fare. Quindi tutte e tre un giorno si metteranno d'accordo e decideranno, si possono usare le pseudo parolacce,
certo,
decideranno di fotterlo, ma naturalmente rimarranno fottuti. E quindi, insomma, questa è la trama principale. Dopodiché ci sono tutti i vari subplot, appunto con le loro storie private, che sono quelle che poi mi diverte di più scrivere, in cui loro si dimostrano ancora più fottuti di quello che non sono con Pasquino Lassomme.
Ecco, ovviamente ogni volta che ci troviamo di fronte a un libro di Lorenzo Scano, soprattutto nell'ambientazione cagliaritana, quindi la nostra città, scatta automatica la domanda per capire quale sia la realtà vera dei fatti, cioè se veramente Cagliari sia una città, non voglio dire violenta, però indubbiamente a leggere la cronaca degli ultimi ultimi mesi leggiamo sempre di situazioni un po' border, no? Sì. Anche nel centro storico, o forse soprattutto nel centro storico. Quindi la domanda è: quanto ti ispira questa realtà? E tu che la analizzi anche da un punto di vista narrativo, è davvero così vivere in città?
Allora, mi viene da pensare a una conversazione che ho sentito l'altro giorno al bar. Mi trovavo a Muravera, dove vivono attualmente i miei genitori. Mi trovavo lì e sentivo queste due mamme parlare del fatto che ma io non mi fido a mandare troppo la bambina di 12 anni, la ragazzina, a Cagliari, perché a Cagliari ci sono questi quartieri in mano alle gang. Ora, io non credo che a Cagliari ci siano dei quartieri in mano alle gang, ma sicuramente negli ultimi anni si sono, diciamo così, da quel punto di vista della delinquenza minorile, acutizzate, diciamo, acuite certe situazioni, certe dinamiche che poi leggiamo quotidianamente nei trafiletti di cronaca dell'Unione Sarda. E poi ci sono i problemi, quelli storici e criminali di Cagliari, che sono indubbiamente, inevitabilmente, sempre legati alla droga, e che sussistono comunque oramai in alcune rocaforti precise della città. Dopodiché a Cagliari, secondo me, c'è più una manifestazione quasi anche un po', mi viene da dire, non pop, però una manifestazione un po'... Il cagliaritano l'ha sempre avuta questo suo manifestare, l'essere o il voler essere criminale, ma magari non esserlo. Il dire o far pensare di frequentare certi ambienti e magari non frequentarli, o comunque frequentarli ma in maniera solo marginale. Cagliari non è una città sicuramente criminale come sono criminali altre città, però ha dei problemi di microcriminalità che sicuramente non sono da tenere, che sono da tenere sott'occhio. Quindi questo è il mio punto di vista.
Perfetto. Senti Lorenzo, l'altro aspetto ovviamente interessante da affrontare con te, insomma, il secondo romanzo con una importantissima casa editrice a livello nazionale, quindi la Rizzoli, e questo è testimonianza, tu lo racconti spesso anche sui tuoi profili social, l'importanza per te di questo processo anche di scrittura, di narrazione, che è diventata poi la tua vita, no? Una vita che hai fortissimamente voluto, mi sembra di intuire anche dalla tua storia, e lavori esclusivamente per questo, no?
Sì, infatti io mi definisco un uomo con una missione. È un uomo con una missione, un uomo che si alza ogni mattina alla fine con quell'idea in testa e si corica con quell'idea in testa. Cioè ti alzi pensando a quello che devi scrivere, anche se hai un altro lavoro, un secondo lavoro con cui ti mantieni, altri impegni, però comunque quando ti alzi, quando te ne vai a letto, il pensiero costante alla fine è sempre quello lì. Dopodiché adesso è praticamente, sì, diventato, si può dire, il mio lavoro. E io l'ho sempre definito, quello della scrittura l'ho sempre definito una passione-ossessione, però più ossessione che passione. Mi piace sempre citare questa frase di Elroy che dice: ho coltivato il dono e la maledizione dell'ossessione. Alla fine tra i due ha vinto il dono. Naturalmente è lungi da me il paragonarmi a Elroy, però mi ritrovo molto in quella frase lì. Sì, è una cosa in cui ho investito praticamente, posso dire, da almeno quasi ormai 20 anni a questa parte, tutto il mio tempo, le mie energie, i miei soldi soprattutto, ma fondamentalmente tutta la mia vita.
Sono, il tuo orientamento ormai,
sì,
ormai assolutamente...
Sono approdato a Milano in funzione di questo, quindi ho lasciato la mia città, perché comunque chi vuole scrivere o vivere di scrittura o tentare di vivere di scrittura in Italia deve venire a Milano. Quindi sì, si può dire che ho sacrificato e sto continuando fondamentalmente a sacrificare tutto per questo
obiettivo. Sì, questo è. Lorenzo, intanto ti facciamo i nostri in bocca al lupo.
Grazie.
Naturalmente ti chiederei, come sempre accade, di prendere il tuo libro,
sì,
e di così farci scoprire, di portarci dentro l'incipit del tuo nuovo romanzo.
Il prologo, che è molto molto breve, e per tornare a quella questione lì delle voci, inizia con una di quelle voci là. Quindi, al bar. A me l'hanno raccontata così, ma poi boh, non so, può darsi che sia andata in maniera diversa. Ad ogni modo, non andate in giro a dire che sono stato io a parlarne. Perché? Ma come perché? Perché questa città e paese al tempo stesso. Chi infama chi si scopre subito e si sa come va a finire con quella bella gente. Cominciano bruciandoti la macchina e poi puntini puntini.
E questo era il prologo, anzi l'incipit di Una mattina come questa di Lorenzo Scano, edito da Rizzoli. Lorenzo, torniamo in studio per la seconda parte di Incipit e lo ricordo, siamo su Radio X 96.8 e come sempre accade i nostri ospiti, i nostri autori si propongono con un testo che ovviamente non è il loro perché ce lo fanno scoprire, un testo normalmente io lo chiedo sempre che abbia in qualche modo coinvolti nella vita, lo ritengono un libro importante per la loro formazione e così via. Ora io non so che cosa ci hai portato, immagino però
che sia allora, noir.
Sì, questo adesso magari ce lo dovrei confermare tu, immagino che sia un noir da questo punto di vista visto anche ciò che ci hai raccontato prima, quindi intanto facci scoprire l'autore e il titolo.
È un grande classico, direi il più classico dei classici noir, Raymond Chandler, Il lungo addio.
Ecco, perché allora hai scelto questo libro, intanto?
Beh, perché è uno dei libri a cui sono tornato più spesso, a più fasi nella mia vita, è uno di quei libri che, come capitano i lettori forti, anche solo quando sei depresso, sfogli, è già la lettura di quelle pagine lì, di quel capitolo lì, di quella frase precisa lì, ti consola, ti allieta la giornata. E poi c'è tutto, cioè qui c'è tutto, veramente quello che un noir deve essere, c'è l'amicizia, c'è l'amore, c'è Los Angeles, la Los Angeles di quegli anni lì, degli anni 40, sta tutto qua dentro. Secondo me dopo Il lungo addio non è stato scritto nient'altro che possa essere equiparabile o avvicinabile a questo capolavoro di Chandler.
Ti chiedo intanto una curiosità, quante volte l'hai letto?
Parecchie, non le ho contate, però poi questa copia che ho qua, ce l'ho sul comodino.
Edito da Adelphi.
Questa copia qui è di Adelphi, sì, poi a casa giù invece in Sardegna ne ho una di Feltrinelli, che è quella a cui sono proprio più legato. E questa invece è proprio quella usa e getta, nonostante la bellissima veste grafica, perché è quella che appunto nei momenti miei down, sfoglio, mi posso comportare come Terry Lennox in questa fase della giornata.
Senti, Il lungo addio, ce lo introduci anche da un punto di vista della trama, così
sì,
ci addentriamo anche noi in questa storia noir.
Sì, è questo viene definito il canto del cigno di Marlowe, no? Quindi è sicuramente il romanzo più duro, più spietato, più noir fondamentalmente. E la trama ruota tutta attorno alla sparizione di questo Terry Lennox, con cui Marlowe non è che fosse un grandissimo amico, cioè un amico d'infanzia, no, era semplicemente un ubriacone che Marlowe aveva raccattato un giorno in strada e con cui poi fondamentalmente conoscendosi aveva instaurato questo profondo legame d'amicizia. Un giorno Lennox scompare in Messico lasciando una lettera in cui dice a Marlowe di non voler essere fondamentalmente cercato, ritrovato. Ovviamente Marlowe farà l'esatto contrario. Bellissima secondo me anche la trasposizione che ne è stata fatta, quella con Elliot Gould, che è sicuramente la più bella. Quindi questa è fondamentalmente la trama in breve.
Un'altra curiosità che mi veniva in mente mentre ci raccontavi questo è come sei arrivato a questo libro, cioè è un qualcosa che hai scoperto tu oppure ti è stato regalato, come ti è arrivato questo libro?
Ma questo allora è uno dei primi libri in realtà noir che abbia mai letto, perché erano proprio gli anni in cui mi stavo avvicinando al noir, quindi iniziavo a scoprire Elroy, iniziavo a scoprire Edward Bunker, iniziavo a scoprire Cornel Woolrich, iniziavo a scoprire per gli italiani Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Il primo caro figlio, iniziavo a scoprire tutti questi autori qua e quindi naturalmente partì dai grandi classici, Emmett, Chandler, Woolrich che ho già citato, e James Edley Chase. E ricordo che lessi per primo come romanzo di Chandler Il grande sonno, che però io reputo un filino inferiore al lungo addio, perché quando lessi Il lungo addio, l'incipit che leggeremo fu proprio quella cosa di
una
questo libro che mi, esattamente, che accade poi con pochi libri, perché fondamentalmente questo, se tu leggi 20 libri difficilmente tutti i 20 ti daranno quella bellissima sensazione che direi, oh cazzo, l'avrei voluto scrivere io, oppure questo è il libro che mi vorrei portare nella tomba, no? Mm-hmm. Il lungo addio è uno di questi, proprio a partire dall'incipit.
Ti ha dato questa sensazione
sì,
sin da subito?
Pochissimi libri l'hanno fatto, sono stati questo, sono stati Los Angeles Confidential di James Elroy, e i romanzi con un autore che non ho citato ma che è uno dei miei preferiti in assoluto, tutti i romanzi, dico la verità, di Richard Price, grande autore che parla dei ghetti di New York.
Ecco, quanto è importante per un autore noir come te come dire, arrivare o partire in questo caso dai grandi classici diventano fondamentali anche nella costruzione di trame che magari sono completamente diverse rispetto a quelle che si leggono, che immagino però sia quasi una palestra questo tipo di lettura, o no?
Sì, anche perché i grandi classici, lo dice il nome stesso, cioè sono diventati dei grandi classici proprio per un motivo, perché l'autore là dentro ha condensato, ha scritto delle, fondamentalmente delle cose che poi sono rimaste e rimarranno universali, valicheranno comunque un po' anche i confini del tempo. Cioè stiamo parlando di un libro che è uscito, che ha quasi un secolo, forse più di un secolo, perché siamo negli anni 40, quindi stiamo parlando di un libro che letteralmente valica i confini del tempo. È come un calciatore che deve sempre saper palleggiare o deve sempre saper fare uno scarto di quelli semplici o un passaggio o non so, tirare un rigore. Ecco, i grandi classici nella letteratura per uno scrittore funzionano allo stesso modo. Devi leggerli per farti proprio le ossa, secondo me, e capire... Ecco, magari dal punto di vista narrativo, certo che non replichi alcune cose di libri usciti 50, 60, 70 anni fa,
immagino,
80 anni
certo.
fa, altrettante però le replichi, altrettante. Sicuramente i messaggi universali che portano sono gli stessi che in qualche maniera tu vuoi raccontare oggi, quindi l'amore, l'amicizia, il tradimento, alla fine questi sono i grandi temi che noi 70 anni fa come oggi continuiamo a raccontare.
Non c'è dubbio. Senti, quali sono le regole per scrivere un noir che funziona, che piace, di successo, se così possiamo dire? Esistono? Eventualmente le tue regole come sono nate?
Io in questo seguo una filosofia tutta mia, perché ti dirò, esistono le regole per scrivere un ottimo bestseller che venda 50.000 milioni di triliardi di copie? Esistono, e sono anche abbastanza codificate, no? Quei thriller turn page, gira la pagina, esistono. Il problema è che a me non è mai interessato scrivere quel genere di libri. Io ho sempre pensato di seguire il mio istinto di scrittore, sono uno scrittore abbastanza istintivo, e di trovare la giusta, il giusto connubio, la giusta unione tra quello che può essere, diciamo, la richiesta, la volontà del mainstream, piegarle e farle incontrare a quello che è il mio istinto di scrittore, a quelli che sono i miei stilemi, a quella che è la mia idea di noir e le mie suggestioni di autore di noir. Quindi se c'è una regola che io seguo e che mi sento di consigliare a chi ha questo obiettivo, quindi scrivere un ottimo romanzo noir, è semplicemente far fluire quelle che sono le proprie idee, scrivere nella maniera più istintiva possibile, successivamente in una fase di riscrittura si andranno a correggere alcune cose, sia dal punto di vista tecnico che della trama che dei personaggi. Però l'originalità va sempre ricercata, l'originalità va data quando tu sei autentico, perché se cerchi di imitare gli altri farai sempre una brutta copia di quello che è già stato fatto, mentre tu devi essere autentico, devi portare un qualcosa di nuovo, di fresco, che può essere anche banalissimo o classicissimo, però è scritto alla tua maniera, e quella secondo me che è la chiave. Io ho sempre cerco di seguire sempre questa chiave qua.
Insegnamento, devo dire, saggio, molto saggio. A questo proposito, vediamo qual è la bella maniera, la bella prosa, per l'appunto, di Chandler, quindi ti chiederei di acchiappare anche in questo caso l'incipit del libro e di farcelo ascoltare.
Che è veramente una delle cose più belle che secondo me sono mai state scritte. La prima volta che l'ho visto, Terry Lennox era ubriaco su una Rolls Royce Silverweight davanti alla terrazza del Dancers. Il parcheggiatore era andato a recuperare l'auto e gli stava tenendo aperta la portiera perché il piede sinistro gli penzolava ancora all'esterno, come se lui non sapesse neanche più di averlo. La faccia era giovane, ma i capelli erano bianchi come ossa.
E questo era l'incipit del Il lungo addio di Raymond Chandler, letto da Lorenzo Scano.
Avete ascoltato? Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.